Sono le 6 in punto, buon pomeriggio da Massimo, Massimo Bacchetti, da tutta la redazione di Radio Popolare, comincia Pop Sera. Pop Sera, la trasmissione quotidiana da adesso fino alle 8:30, ovviamente sulle notizie, l'aggiornamento anche momento per momento su quello che sta succedendo, quello che è accaduto. Tra le cose inevitabilmente quelle che sono accadute è la conferma, il voto all'Europarlamento di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea, più voti della volta scorsa, 400 voti, l'appoggio alla presidente che dai Verdi europei ha ricevuto un punto centrale, gli italiani di Giorgia Meloni che hanno detto noi votiamo tutti compatti ma vi facciamo sapere dopo il voto vi facciamo sapere cosa abbiamo votato, infatti dopo hanno detto no, noi abbiamo votato contrari. Vabbè, ci sono inevitabilmente dei bilanci da fare, da fare per quanto riguarda le elezioni di Ursula von der Leyen, quindi con quale caratteristica per quanto riguarda il bilancio italiano e anche per quanto riguarda i prossimi dossier. A questo punto, fatto tutto questo giro di giostra sull'elezione, di come l'Europa poi si può presumere che prosegua su alcuni dei dossier centrali, a partire dall'immigrazione, sul famoso Green Deal, eccetera eccetera. È cosa che vedremo poi. Ovviamente anche altre cose ci saranno da qui alle 8:30, ma questa volta però non con ovviamente di Europa parleremo, ma ci prendiamo una decina di minuti prima per parlare e per andare a guardare un'altra cosa. Sono giorni che di carceri, sapete, in queste fasce orarie parliamo spesso, gli avvenimenti non mancano, a partire dai suicidi, a partire dal ministro Nordio che parla, ieri ha parlato negando corrispondenze dirette tra il sovraffollamento e i suicidi, ma ugualmente dicendo che vuole impegnarsi però per costruire più carceri, cioè più strutture, eccetera eccetera. E allora partiremo da qui, anzi partiamo da una lettera che poi ha portato a delle reazioni e oggi è una mobilitazione, è a Brescia, davanti al carcere di Brescia, perché i detenuti, il carcere più affollato d'Italia, questo dicono.
Fa caldo, il sudore scivola sulla pelle e si appiccica con i vestiti addosso. Sono madido e sì, sono ormai impregnati le lenzuola, il materasso di sudore, come i miei panni, le nostre membra. Si boccheggia in cella e l'acqua che ci trasciniamo dietro dopo una sofferta e agognata doccia evaporando riempie d'umidità l'angusto luogo. L'aria satura, sudore, miasmi, la puoi tagliare con un coltello. In verità, farlo è impossibile. I coltelli qua sono di plastica riciclata e si rompono anche solo a guardarli. 15 per...
Si è fermata così, ma in realtà poi prosegue, è l'inizio di una lettera di racconto proprio all'interno del carcere che racconta le condizioni e che poi i detenuti hanno mandato anche in giro. Recentemente hanno mandato una lettera proprio ieri all'attenzione del Presidente della Repubblica e poi di un sacco di altri, la Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia Nordio, i suoi vice ministri, i sottosegretari, per dire come facciamo in una situazione del genere? E ad accompagnamento di questa lettera, lì accanto a Mombello, oggi c'è un presidio fuori dal carcere, davanti al carcere appunto più affollato. Allora in collegamento con noi la garante dei detenuti della provincia di Brescia, Luisa Ravagnani, benvenuta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera. Senta, mi racconta il perché di una manifestazione insieme, avete detto. Manifestiamo insieme tutti quanti a fianco o a seguito di questa iniziativa dei detenuti di scrivere una lettera a tutti praticamente.
Sì, guardi, questa è una lunga storia che parte dal post-Covid e inaugura una scelta di una buona parte dei detenuti di Fischione di non utilizzare le proteste violente per far valere le legittime situazioni di disagio, di sofferenza, di frustrazione in cui vivono tutti i giorni.
Nero Fischione è il nome del carcere, insomma.
Sì, Nero Fischione è così come è stato, diciamo così, rinominato dal Ministero della Giustizia diciamo circa 5-6 anni fa. È comunque quello che lei ha menzionato come, certo, come Canton Mombello, che è il più conosciuto, è conosciuto così in città. Quindi i detenuti da tempo utilizzano questa strategia e cercano di arrivare alle istituzioni per dare conto di una responsabilità e di una capacità di interazione assolutamente positiva. Non vogliono porsi come interlocutori che sono solo pronti a lamentarsi, ma come persone che con una testa e una forte esperienza di carcerazione, purtroppo, perché è quella che vivono quotidianamente, sono in grado anche di dare suggerimenti su come migliorare la situazione. Quella lettera è solo una delle tante iniziative che abbiamo fatto e quella è l'ultimissima. Devo dire che si fa fatica a pensare di poter continuare così in eterno, abbiamo bisogno di risposte, altrimenti si rischia di passare a un monologo più che a un dialogo fra istituzioni e detenuti.
No, anche perché c'è un numero che fa impressione, che è 211% come tasso di riempimento.
Sì, siamo in una condizione che peraltro non è nuova per noi a Brescia, è una situazione che ha visto un miglioramento soltanto durante il Covid, ma perché questo sappiamo è capitato un po' a tutti gli istituti e poi è sempre, negli ultimi 15-20 anni è sempre stata così, abbiamo avuto anche picchi peggiori, devo dire, e infatti non mi piace molto parlare di tassi di sovraffollamento, di persone in più, di quante ne abbiamo, perché altrimenti si rischia di diminuire la vita delle persone. Anche una sola in più rispetto al numero regolamentare è già qualcosa che non dovremmo tollerare, quindi non fa la differenza che oggi ce ne siano 100, 200 o 300 in più, una persona sola in più è qualcosa che non possiamo e non dobbiamo tollerare, purtroppo siamo costretti a farlo e devo dire che i detenuti comunque reagiscono in maniera assolutamente responsabile, lo dimostrano in continuazione e cercano di farlo nel migliore modo possibile.
Senta, ma nella situazione attuale diventa quasi anche un po' una notizia che ci sia fuori dal carcere qualcuno che manifesta insieme a loro.
Sì, noi oggi facciamo in tutti e due gli istituti della città, c'è una reclusione che sicuramente è mille volte migliore rispetto al Canton Mombello, però soffre di sovraffollamento come tutti gli istituti, non così evidente, poi le condizioni di vita dei detenuti sono molto diverse, ma è comunque ci sono soprattutto le donne e le donne hanno, come sappiamo, esigenze completamente diverse dagli uomini e anche vivono sofferenze completamente diverse. Quindi saremo presenti in due presidi, anzi siamo, io sono sulla strada, ci sto per arrivare, e dalle 6:30 fino alle 7:30 faremo questi due presidi nei quali daremo lettura di tutte le frasi, di tutti i pensieri che hanno scritto i detenuti, perché oggi ricordiamo è anche il Nelson Mandela Day e quindi ricordiamo le regole internazionali che riguardano proprio il carcere, che hanno preso il nome di Mandela, e su quella base rispondiamo all'hashtag che abbiamo fatto girare sui nostri social, Prisoner Matter, perché i detenuti contano. I detenuti contano per tutta una serie di ragioni e loro hanno cercato di spiegarci per quale ragione contano e l'hanno scritto su tutti i cartelli che abbiamo appena finito di appendere nella piazza principale della città. Ora ci spostiamo per il presidio, poi ritorneremo fino alle 11 stasera con tutta una serie di altre iniziative, un documentario che permette di è stato girato all'interno di Nerio Fischione, fa vedere bene come devono vivere queste persone all'interno.
Anche perché i racconti loro li fanno, cioè bisogna proprio non volerli ascoltare, diciamo.
Esatto. Sì, direi che li fanno anche con una estrema attenzione a non enfatizzare lamentele e rivendicazioni. Cercano di narrare la verità dei fatti. E devo dire che su questa verità dei fatti non c'è stato un agente di polizia penitenziaria o la direttrice piuttosto che gli educatori che abbiano potuto dire ma hanno esagerato, hanno detto qualcosa di non vero. Quella lettera l'abbiamo consegnata ai politici anche, come ha visto, ma anche la precedente che abbiamo mandato. E lo sanno tutti come stanno i detenuti. Bisogna vedere se questa cosa importa a qualcuno.
Sì, nonostante i fatti, dicono anche i detenuti, però solo in un'occasione qualcuno è venuto a parlare con noi, diciamo qualcuno
sì,
della politica.
Sì, è stato un bel momento, devo dire, si è svolto il 17 di giugno, è stato un bel momento e molto costruttivo. Alcuni dei parlamentari bresciani sono venuti a parlare con i detenuti, questo è stato per loro un momento di davvero di riconoscimento della loro sofferenza. Uno in particolare ha sentito l'esigenza di chiedere scusa per come lo Stato li sta trattando e credo che questo sia davvero un segno di umanità. Poi certo non è detto che si possa risolvere il problema e non nell'immediato, però almeno riconoscere gli sforzi che fanno credo sia fondamentale.
Eh sì, a volte bisogna avere almeno la voglia di guardare. Grazie Luisa Ravagnani.
Grazie a voi.
Grazie, buon presidio, garante dei detenuti della provincia di Brescia attorno a questi racconti.
Di persone non autosufficienti in questo istituto ce ne sono parecchie. Si può spaziare dalle malattie psichiatriche più accentuate sino alla tossicodipendenza e a malattie senili. Il sovraffollamento in un carcere causa tutto questo, o meglio, in tutte le carceri di questo paese. Non puoi aspettarti altro. E così, come soffriamo noi, allo stesso modo soffrono gli operatori che ci devono assistere, gli agenti per la sicurezza, il personale sanitario. E che dire di tutte quelle migliaia che in carcere sono finite, ma nulla avevano fatto per meritarlo. Tutte persone incrinate, inevitabilmente, irreparabilmente. Una tristezza desolante e sconfinata, per i rei e non. Elevati sono i suicidi in carcere, 44 in solo 5 mesi e mezzo dall'inizio dell'anno. I gesti estremi accadono sempre vicino a noi. Ti svegli una mattina e forse mestamente ti accorgi che nel bagno un tuo cancellino ha reso l'anima. Oppure accade al vicino o al dirimpettaio. Ed è aberrante.
Questa è la lettera oggi Brescia davanti al carcere, il presidio. E tra poco torniamo nell'aula invece di Bruxelles. Che tornavamo lì dove oggi si è votato.
Here is the result of the vote. Members voting 707. Majority of component members 360. Votes in favor 401.
E attorno a questi numeri, al numero finale, 401 voti, è la maggioranza che Ursula von der Leyen ha raccolto oggi. Alessandro Principe in collegamento con me. Oggi si è seguito i voti, le maggioranze possibili, i significati, perché è una di quelle procedure a scrutinio segreto e quindi dove le dichiarazioni contano e poi si fanno i calcoli dei voti. Buon pomeriggio Alessandro, partiamo dai numeri?
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, 401 avete fatto sentire i voti a favore, dunque erano la maggioranza necessaria è 361 dell'Europarlamento e quindi Ursula von der Leyen ha avuto la maggioranza con 40 voti, diciamo, di margine. Ricordiamo che nel 2019, nel suo primo mandato, i voti di margine alla fine erano stati solamente 9, quindi primo dato, Ursula von der Leyen ha allargato la sua maggioranza rispetto al 2019. Altri numeri, c'è stato circa un 10% di franchi tiratori, cioè di eurodeputati dei tre partiti che la sostengono principali quando si è partiti, poi arriveremo al resto, popolari, socialisti e liberali, che le hanno votato contro. Quindi un 10% circa è una cifra che dicono a Strasburgo gli esperti di questi conti va messa nel conto.
È una cifra che deduciamo o di qualcuno che si è manifestato? Perché appunto nel voto segreto poi i franchi tiratori la deduciamo quella cifra?
Cioè, la deduciamo statisticamente. Sì, la deduciamo. Okay. La deduciamo perché se i voti diciamo che venivano conteggiati in partenza erano circa 400, contando appunto popolari, socialisti e liberali, alla fine si è aggiunto un quarto partito che sono i Verdi e che hanno 53 eurodeputati, quindi aggiungendo i Verdi verrebbe fuori circa 450 voti a favore. Perfetto. Quindi evidentemente c'è stata una quarantina, una cinquantina su per giù di franchi tiratori, ma che è un dato appunto, come dicevo, che viene considerato fisiologico. Ricordiamo che i gruppi dei partiti europei sono gruppi formati dalle delegazioni di tutti i 27 paesi, quindi sono molto articolati anche al loro interno, quindi ci sta, diciamo, che un 10-12% ci sia di franchi tiratori. Ecco, nonostante questo, si diceva, Ursula von der Leyen ha allargato la sua maggioranza e l'ha allargata in che modo? Con il supporto, con il voto favorevole rivendicato, esplicitato in aula del partito dei Verdi.
Quindi allarga i Verdi che fanno dichiarazione politica, noi ti votiamo e non ti votiamo tanto per il Green Deal che sì. Ci sono ancora un bel po' di cose da vedere e il Green Deal era esatto. Stato l'oggetto del contendere in questo altalenarsi di von der Leyen tra i Verdi e i conservatori cercando i voti eccetera, ma ti votiamo per dare all'Europa un governo che tenga fuori i destri, cioè questo è.
Esatto. Sì, questo è, lo si è capito stamattina esattamente, è proprio così, e quindi è un sì politico, ecco, per questo è importante, perché è un sì proprio rivendicato politicamente. Ovviamente von der Leyen lo sapeva, ci sono stati tutti gli incontri con i partiti, lei sapeva di poter contare su questo appoggio politico. Questa mattina, quando von der Leyen ha fatto il suo discorso all'Europarlamento, ha parlato del Green Deal dicendo che lo vuole rilanciare. Sapete che questo punto è uno dei punti più controversi, perché è stato inizialmente il suo fiore all'occhiello. Poi via via si è un po' spento lo slancio sul Green Deal, poi c'è stata naturalmente la pandemia, certo. Si sono complicate le cose, ma a destra, ma anche dentro il suo partito popolare, l'ala più destra, diciamo, non l'ha mai visto di buon occhio, e tutte le lobby industriali in Germania da cui lei avviene, da cui lei proviene, hanno fatto sempre pressione. Quindi questo suo rivendicare il Green Deal era sembrato un segnale ai Verdi. La sorpresa ulteriore è stata quando, questa non era una sorpresa, la sorpresa invece è stata quando la co-presidente dei Verdi, che si chiama Terry Reintke, ha preso la parola diciamo nelle dichiarazioni di voto e ha annunciato il voto favorevole e ha proprio detto noi ti votiamo in nome dell'Europa, in nome dei valori europeisti contro le destre sovraniste. Quindi diciamo che a quel punto sembrava abbastanza evidente che ci fosse un allargamento politico della maggioranza della von der Leyen, e a quel punto tutti si sono chiesti, beh, ma a questo punto le destre dei conservatori cosa fanno? Perché possono votare insieme, diciamo, a una maggioranza rivendicata in questo modo? Sembrava piuttosto complicato per loro, diciamo, politicamente. praticamente.
Cosa che in effetti, allora, per chiudere con i numeri, Alessandro, così poi passo a un altro nostro ospite, la pattuglia italiana di Fratelli d'Italia, quanti europarlamentari ha, grosso modo?
24.
24, che sono i 24 che hanno, poco prima del voto, hanno detto noi voteremo tutti compatti, ma dopo il voto vi diciamo cosa abbiamo votato. E infatti dopo il voto Fidanza e l'altro capodelegazione si sono presentati dicendo noi abbiamo votato contro. Si tengano a mente i 24 voti di Fratelli d'Italia e lì si passa al profilo italiano di questa vicenda europea. Per intanto grazie Alessandro, ovviamente ti sentiamo all'interno del giornale radio poi.
Certo, grazie a voi.
Grazie, ciao. Grazie, saluto il professor Carlo Galli.
Sì, buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera professor Galli, allora in questi 5 minuti per vedere appunto questo profilo italiano, cioè von der Leyen che viene votata con un allargamento di fatto a sinistra, nel senso una rivendicazione politica dei Verdi di appoggio al governo, alla commissione von der Leyen in chiave antidestra. E con quella pattuglia, per esempio, italiana dei conservatori di Meloni, che dicono no, infatti noi abbiamo votato contro. Come ne esce questa in tutta questa vicenda, secondo lei? Anche questa Presidente del Consiglio che si è mossa quasi più con orizzonte italiano nell'affrontare il voto europeo, è sembrato di vedere.
Assolutamente sì. Dobbiamo anche tenere conto del fatto che la conferma in Parlamento della candidatura alla presidenza della Commissione, che è una candidatura che è stata scelta dal Consiglio europeo, questo è un passaggio politicamente importante finché si vuole, ma il Parlamento europeo non è un Parlamento nazionale, non esprime alcuna sovranità popolare ed è una istituzione nella quale quasi sempre, al di là di questa circostanza, cioè della conferma del Presidente della Commissione, in quasi tutte le altre circostanze avvengono in situazioni nella quale i voti si scompongono non tanto lungo linee ideologiche o partitiche quanto lungo linee nazionali. Di conseguenza non dobbiamo pensare che questo passaggio sia un passaggio dal quale dipende l'orientamento complessivo dell'Unione Europea su alcuni grandi problemi, perché quell'orientamento di fatto nascerà, se mai nascerà, dagli stati sovrani che sono i signori dei trattati, che hanno come certo organo decisivo il Consiglio. Va disenfatizzato questo passaggio. La cosa che per me è più significativa è l'assoluto tatticismo di Fratelli d'Italia. Cioè, Fratelli d'Italia era praticamente disponibile a votare qualunque cosa in cambio di qualche cosa, naturalmente non in cambio di nulla, e soltanto all'ultimo momento ha deciso di votare contro quando è stata letteralmente buttata fuori dall'arco che sostiene la von der Leyen dai Verdi, il che probabilmente ha risolto qualche problema alla Meloni, perché le ha tolto una scelta, di fatto sono stati i Verdi a scegliere per Meloni, ecco. Tra l'altro a Meloni questa possibilità di votare contro von der Leyen in modo indolore le toglie in parte il problema del rapporto con Salvini, che sta cominciando a diventare un rapporto teso, diciamo così, ecco. Veramente Meloni ha votato e ha ragionato in termini italiani, in termini di rapporti interni alla maggioranza.
Cioè, diciamo, è molto opportuna la sua osservazione, cioè disenfatizziamo questo procedura di arriva di conferma, in questo caso di von der Leyen, però posto che invece era la Presidente del Consiglio italiano e il suo entourage che in qualche modo molto enfatizzavano queste trattative, dal punto di vista di quell'enfasi non è che abbiano proprio ottenuto, diciamo,
Assolutamente
niente.
No. Tutte le volte che Meloni gioca la carta del nazionalismo e della grandeur italiana, sbaglia, perché noi non siamo grandi, ci piaccia, non ci piaccia, questo è un dato di fatto. Il nostro peso è un peso limitato, dovuto a una debolezza strutturale del nostro paese, alla debolezza del nostro sistema economico, al debito pubblico, grazie al quale Bruxelles ci tiene sotto scacco. Noi non siamo in grado di giocare una partita di grandeur in Europa. In questo momento, tuttavia, abbiamo una situazione non pessima noi, e soprattutto se confrontata con il disastro economico della Germania e il disastro politico della Francia. Quindi c'è da aspettarsi e c'è da augurarsi, francamente, che Meloni ottenga uno spazio di riconoscimento, di visibilità, in buona sostanza deleghe, a livello di Consiglio dei capi di Stato e di Governo, al quale Consiglio e non al Parlamento spettano poi le decisioni sopra i vari commissari. Lì c'è da augurarsi che Meloni si comporti in modo tale da ottenere per l'Italia un ruolo non marginale, quale invece è stato il suo ruolo nella vicenda della votazione per il presidente della commissione, la presidente della commissione. Un ruolo, una vicenda questa che è stata da lei malamente enfatizzata, quando sarebbe stato molto più saggio tenere un registro un po' più basso, sia per la difficoltà oggettiva della situazione, sia perché di fatto 27, una pattuglia di 27, mi correggo, di 24, non è una pattuglia particolarmente significativa a livello numerico in un Parlamento di 700 e rotti membri. Io penso che sia necessario che la nostra attenzione si rivolga ai commissari, al nomine dei commissari, e alla possibilità che è molto concretamente avanzata da Giorgetti, cioè che l'enorme spesa militare che ci viene imposta venga almeno scorporata dal conteggio del deficit. Questo è un problema grosso, perché lì ne va proprio della scelta fra il burro e i cannoni, e lì spero che vi sia una un protagonismo italiano. Del resto l'Italia è un Stato fondatore, è uno Stato che deve pesare in Europa. Il suo peso o mancato peso non dipenderà da questa vicenda della von der Leyen, dipenderà tra l'altro anche dalla capacità che avrà Meloni di giostrare bene a livello del Consiglio.
Teniamo a mente commissari e parametri di conteggio del deficit. Grazie mille, professor Galli.
Grazie a voi.
Grazie, professor Carlo Galli, politologo. Le ho 18 e 28 minuti, do la linea alle notizie, poi Pop Sera, proseguiamo avanti, continuando a parlare di Europa, e dopo sto giro di elezioni vediamo poi cosa cambierà, se cambierà qualcosa sui dossier europei.
Cosa ci fai qui? Non vorrei mica deludermi. Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme per tenerci lontani. E già mi parli così, ma cosa serve ora insistere? Me lo ricordo bene, il nostro tempo insieme. Anche se sai che è inutile, anche se sai che è inutile, tu ancora ti muovi, qui dentro ti muovi.
quel che vuoi, un sorso di veleno e poi un altro gioco di parole, un'altra dose di dolore. Ormai sei già nella tempesta, non puoi pensare a ciò che resta e vuoi toccare il fondo, andare a fondo fino in fondo. Ancora ti muovi, qui dentro ti muovi, cerchi l'ultima parte di me che crede ancora che sia possibile, che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi. Forse un'ultima parte di me crede davvero che sia possibile.
Dieci minuti dopo le 6:30 è Pop Sera, lui era Diodato, ti muovi. Vi dicevo, continuiamo con l'Europa, adesso la Presidente del Consiglio Meloni sta parlando, spiegando, dicendo che no a von der Leyen è per metodo e per merito e che Fratelli d'Italia è stata coerente e che non si compromette nel Partito d'Italia. Sentirete tutti questi aggiornamenti anche nel giornale radio, ma vi preannunciavo, adesso andiamo a vedere dopo questo giro di elezione, contatti, spostamenti, appoggi dai Verdi e quindi non dai conservatori, dove ugualmente von der Leyen li aveva cercati. Tutto questo poi sull'attività, sui dossier principali dell'Unione, poi che influiranno e quanto influiranno, se influiranno in qualche modo. Do il benvenuto e lo ringrazio di essere con noi a Roberto Castaldi di Euroactive Italia.
Buonasera.
Buonasera Castaldi, grazie mille. Perché appunto poi resta il fatto che da domani l'Unione Europea continuerà a fare il suo lavoro e già c'era arrivata nelle ultime ore, c'era stata la Corte Europea che aveva parlato dell'atteggiamento troppo opaco sui vaccini che era stato tenuto dalla Commissione, eccetera. Allora, i principali dossier e per esempio l'appoggio verde o meno, in questi giorni abbiamo sentito ballare attorno al concetto di Green Deal con delle parole proprio, più pragmatico, meno estremista, cioè, quindi come possiamo immaginare che per esempio si proceda su alcune cose o non cambierà nulla?
No, la realtà è che cambierà poco, nel senso che si procederà un po' come previsto. Nella legislatura scorsa il Green Deal ha fissato una serie di obiettivi e in questa legislatura bisogna implementarli appunto pragmaticamente, in maniera da avere la transizione ecologica ma anche di aumentare la competitività, cioè di non produrre danni all'economia europea attraverso la transizione ecologica. Questo è un obiettivo di tutti, quindi poi tutti si nascondono le parole per giustificare il loro voto o meno, ma questa è l'intenzione di tutti, dei Verdi, dei socialisti, dei liberali, dei popolari, dei conservatori, perché evidentemente gli obiettivi climatici sono indispensabili, ma al contempo salvaguardare l'economia è un'esigenza di tutti. La stessa cosa vale per gli altri grandi dossier, perché la realtà è che l'Europa risponde alle esigenze dei cittadini più di quello che si pensa. Il Green Deal non è nato da un'ideologia dei Verdi, è nato dal movimento dei cittadini. Se non ci fossero stati i giovani dei Fridays for Future, noi non avremmo avuto il Green Deal. E oggi le esigenze che i cittadini mettono in evidenza quali sono? La sicurezza, perché abbiamo le guerre ai confini, con l'invasione russa dell'Ucraina, il Medio Oriente, una situazione geopolitica terribile, e quindi la costruzione e la difesa europea sarà una delle priorità. e adesso aspettiamo, dopo tutti questi dibattiti, queste parole, come diceva lei, il rapporto Draghi, che mentre qui abbiamo fatto un programma, la von der Leyen, per cercare di dare qualcosa a ciascuno, in maniera da avere una maggioranza la più ampia possibile al Parlamento europeo, il rapporto di Draghi metterà invece in luce i nodi che arrivano al pettine, quindi come finanziamo la transizione ecologica, digitale e la difesa europea, perché poi questo sarà il problema principale di questa legislatura.
E a quel punto come si può immaginare che tutte queste nuove composizioni o non nuove composizioni poi si articoleranno? Cioè, cosa succederà poi su quei nodi?
In Europa ci sono, ma in realtà poi anche gli Stati membri, però noi abbiamo ormai non una frattura politica destra-sinistra, ma due, quella tra destra e sinistra e quella tra chi vuole una maggiore integrazione europea e chi vuole conservare la sovranità soltanto a livello nazionale, cioè chi vuole affrontare i problemi a livello europeo e chi no. Ed è a livello europeo più facile trovare un compromesso tra la destra e la sinistra, tra quelli che vogliono una maggiore integrazione, che non mettersi d'accordo con quelli che non la vogliono. Questa alla fine è la ragione per cui c'è una maggioranza, come dire, che di grande coalizione in un certo senso, dai popolari di centrodestra fino ai verdi, con dentro i liberali e i socialisti democratici, mentre le forze che si dichiarano nazionaliste, sovraniste, contrarie a una maggiore integrazione, stanno fuori. E questo è il punto fondamentale che dobbiamo capire per comprendere come si è svolto questo voto e anche gli equilibri, perché è chiaro che chi è fuori dalla maggioranza poi riuscirà a incidere in maniera molto marginale su tutti i dossier legislativi, e siccome più del 70% della legislazione ormai è di origine europea, essere tagliato fuori vuol dire contare molto poco sulle grandi scelte.
Certo che mi viene a pensare che su questo aspetto che dice lei, proprio tra maggiore integrazione o maggiore invece sovranismo, cioè autonomia statale, poi chi rimane in mezzo, per esempio, mi sembra di poter dire che insomma un po' Meloni, l'Italia l'ha gestita in questo modo qua, ne esce un po' malconcio da questo giro di elezione.
Beh, noi oggi su Reactive abbiamo pubblicato un articolo, l'autogol di Meloni, perché in realtà Giorgia Meloni aveva un'occasione straordinaria. Questa legislatura le offriva l'occasione di far finire il cordone sanitario nei confronti dei conservatori riformisti di cui lei è la leader. Perché il fatto che sono stati creati due gruppi ancora più nazionalisti e sovranisti, mentre i conservatori sono mostrati relativamente pragmatici anche perché sono al governo, eccetera, e il fatto che dove sono al governo sono alleati con i popolari e a volte anche con i liberali, poneva le condizioni ideali per uscire dall'isolamento in cui sono stati anche nella scorsa legislatura. Quindi votando von der Leyen, i Fratelli d'Italia avrebbero potuto avere poi un ruolo molto più rilevante e far cadere tutti gli steccati. Non a caso ieri è stata eletta una vicepresidente del Parlamento Europeo di Fratelli d'Italia e perfino un questore del PiS, cioè che fa parlare i conservatori, il partito che era al governo in Polonia, che ha smantellato lo Stato di diritto, tanto che noi oggi non siamo in grado di estradare un polacco in Polonia perché lì non siamo in grado di garantire un equo processo. Quindi gli Stati europei non estradano i polacchi in Polonia per colpa del PiS. Eppure sono riusciti a eleggere anche un questore del PiS ieri. Quindi le condizioni per far cadere il cordone sanitario c'erano, bisognava avere un piccolo passo, votarla von der Leyen, che ha fatto il possibile, perché nel discorso a von der Leyen c'è stata tutta una serie di aperture verso le richieste dei Fratelli d'Italia, il commissario alla sburocratizzazione, il commissario per il Mediterraneo, il pragmatismo sul Green Deal, come dire, per di più von der Leyen si è spesa in questi due anni per accreditare Giorgia Meloni anche nel Consiglio europeo, gli ha fatto da sponda, si è parlato molto di questo asse tra von der Leyen e Meloni, perfino durante la campagna elettorale, quando tutti le dicevano di non fare accordi con l'ECR, lei pubblicamente nel dibattito tra i candidati a Penza Commissione disse che l'ECR non sono tutti uguali, che secondo lei i Fratelli d'Italia rientrava nei parametri che le aveva messo, essere pro Europa, pro Ucraina e pro Stato di diritto. Quindi la von der Leyen si è spesa per i Fratelli d'Italia, ma dunque i Fratelli d'Italia hanno preferito non scoprirsi a destra. Fondamentalmente Salvini ha vinto, perché è stato lui che, come dire, con la minaccia di attaccare Meloni di incoerenza, ha portato alla fine Giorgia Meloni a scegliere di non scoprirsi a destra in Italia, a costo di pagare un prezzo altissimo in Europa, perché a questo punto sarà molto difficile avere una delega importante per il Consiglio italiano o una vicepresidenza.
Insomma, ha vinto quasi la proiezione italiana rispetto alla proiezione europea, e questo spiega forse perché Schlein abbia appena detto, la segretaria del PD, oggi ho visto lì rilevanza nel nostro governo in Europa. C'è un tema.
Ma non solo, c'è di più, c'è la contraddizione di Meloni, perché da un lato Meloni non fa altro che parlare dell'interesse nazionale che le vuole portare avanti, ma con questa scelta lei ha mostrato di mettere la sua ideologia nazionalista davanti all'interesse nazionale, che sarebbe stato per Fratelli d'Italia di votare a favore della von der Leyen, anche perché il governo italiano è comunque spaccato, perché Salvini aveva già detto che avrebbe votato contro, mentre Forza Italia e Tajani avrebbero votato a favore, quindi il governo italiano era comunque spaccato, non è che la sua scelta poteva compattare l'esecutivo, quindi lei doveva scegliere se far contare l'Italia schierandosi con Forza Italia e Tajani o se renderla irrilevante schierandosi con Salvini. Ha fatto questa scelta, quindi ha messo l'interesse nazionale completamente sotto i piedi.
Senta, c'è un tema però sul quale però il clima politico ormai da tempo, quasi il senso comune politico sembra essersi modificato, e questo e su questo non credo che l'appoggio dei Verdi e Ursula von der Leyen possa influire più di tanto, oppure sì, non lo so, che è quello della gestione o mal gestione o non gestione, ma del tema dei migranti. Su questo dossier, diciamo, si può prefigurare qualche tipo di futuro differente da quello che è stato, diciamo così, il basso profilo e anche malfatto di questi mesi e anni?
Ma certamente, teniamo presente che alla fine della scorsa legislatura è stato approvato il nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, che prevede tutto una serie di nuovi strumenti e il rafforzamento di Frontex, che infatti von der Leyen si impegna a triplicare Frontex a 30.000 unità. Quindi è chiaro che ci sarà un cambio di passo su questo dossier, che era previsto, cioè ci abbiamo messo tanti anni a trovare un nuovo accordo sulle migrazioni, a superare almeno in parte gli accordi di Dublino, li abbiamo approvati negli ultimi mesi della legislatura, adesso si tratta di implementarli. Però anche qui il paradosso qual è? È che le forze nazionaliste cavalcano il tema dei migranti e le debolezze dell'Europa su questa materia, ma la debolezza dell'Europa è dovuta proprio alle forze nazionaliste che non hanno voluto dare poteri e competenze all'Unione in materia di migrazione. Frontex, ad esempio, non può andare a proteggere le frontiere europee se non c'è una richiesta dello Stato membro, e molto spesso lo Stato membro non vuole Frontex perché Frontex, come giustamente, è chiamata a rispettare le norme che anche gli Stati membri dovrebbero rispettare, ma che spesso chiudono un occhio. Noi in Italia, ad esempio, quando l'Unione Europea, la crisi dei migranti, ci ha offerto aiuto, abbiamo detto di no, noi non volevamo Frontex. Perché? Perché noi chiediamo al migrante, ti vuoi fermare in Italia? No, voleva andare in Germania, benissimo. Scaricato su un treno va in Germania, che poi è la ragione per cui c'è stato tutto il problema da parte degli altri sui movimenti interni. Allora questo è il nodo, cioè, perché se tu mantieni la competenza a livello nazionale poi non ti puoi lamentare che l'Europa non ti fornisce risposte, o rafforzi le competenze e i poteri dell'Unione in quel campo, oppure è chiaro che le risposte continuano a essere parziali. E d'altronde questa cosa noi la vediamo in tutti i campi. A me piace spesso ricordare un adagio che viene usato contro l'Unione Europea erroneamente. Spesso si dice l'Unione Europea è un gigante economico, un nano politico, un verme militare, pensando di attaccare l'Unione. Ma in realtà questo adagio, che è vero, ci dice che l'Unione è forte e gli Stati membri sono deboli, perché laddove abbiamo accettato di condividere la sovranità sull'economia siamo un gigante, laddove l'abbiamo mantenuta a livello nazionale sulla politica estera, sicurezza e difesa siamo nani e vermi, perché gli Stati membri sono troppo deboli, troppo piccoli per contare qualcosa in un mondo in cui contano solo gli Stati di dimensione continentale.
E quindi però vista
Cina, Russia, India.
E quindi viste queste premesse, per esempio sul tema dei migranti, mi viene da pensare che l'assetto politico, che per esempio oggi con l'appoggio dei Verdi si è un po' stabilizzato, adesso se si vuole stare per schemi, più sulla sinistra che sulla destra per Ursula von der Leyen, influenzi poco quello che succederà, perché contano i governi statali e quindi gli assetti che già ci sono.
Sì, però è anche vero che questa legislatura probabilmente sarà una legislatura costituente. Cioè noi avremo probabilmente una riforma dei trattati, perché il Parlamento europeo nel novembre scorso ha approvato una proposta di riforma, i governi però l'hanno ignorata, ma prima o poi dovranno decidere di aprire un cantiere della riforma, perché oppure di prendersi la responsabilità e dire no, non riformiamo l'Unione, non possono continuare a mettere la testa sotto la sabbia e far finta di niente, perché c'è un obbligo giuridico del trattato di esaminarla. E in più perché c'è l'allargamento, cioè non si può pensare di allargare l'Unione mantenendo l'unanimità, già non funziona a 27, certo. Funziona a 35, quindi è evidente a tutti che dovremo mettere mano ai trattati, tanto che perfino Ursula von der Leyen stamani nel suo discorso l'ha detto, e questa era una richiesta esplicita dei liberali. Tra l'altro è interessante che oltre al governo italiano si è spaccato il governo tedesco, perché i liberali tedeschi in contro e di contro l'indicazione del loro gruppo Renew Europe, non hanno votato von der Leyen, perché avevano chiesto un impegno scritto della von der Leyen che non avrebbe più accettato di fare debito comune come per il Next Generation EU. Impegno che la von der Leyen non ha voluto prendere in alcun modo, per cui i liberali tedeschi, che sono dei falchi ordoliberisti, non hanno votato von der Leyen contro l'indicazione del governo tedesco e contro l'indicazione del loro gruppo europeo. Quindi anche il governo tedesco esce male dalle elezioni von der Leyen.
Questo significa quindi questo profilo, diciamo, costituente dei prossimi anni dell'Europa. Invece, quindi, lei mi dice, su questo, secondo lei, l'asse più rinforzato a sinistra che a destra di Ursula von der Leyen in qualche modo si farà sentire?
Secondo me sì, ma non è una questione di asse più a sinistra, è di asse europeista.
Sì, sì, sì.
Le forze che non si riconoscono la maggiore integrazione, come il discorso di Procaccini di Fratelli d'Italia, che è il capogruppo dei conservatori riformisti, che oggi diceva: noi lasciamo libertà di scelta a ogni delegazione perché noi, come pensiamo, che ogni Stato deve fare per sé, quindi anche la delegazione nazionale ognuno sceglie per sé. Ecco, è l'idea di un'Europa alla carte, di un'Europa degli Stati nazionali e non di un'Europa unita. Allora, è chiaro che questa scelta indebolisce Fratelli d'Italia e rafforza la maggioranza europeista. Ma questa cosa qui, la cosa ci si dimentica, è che richiesta dei cittadini europei è che gli Stati membri, l'Italia più degli altri, ne avrà bisogno. Noi abbiamo da raggiungere il 2% delle spese militari per la richiesta della NATO, e se arriva Trump ha già detto che chi non le raggiunge si scordi qualunque sostegno militare americano. Allora, di fronte a questo l'Italia ha da fare un aggiustamento di 12 miliardi l'anno per le regole europee, e abbiamo il più alto debito pubblico percentuale dell'Unione dopo la Grecia, che però sta scendendo mentre il nostro continua a salire. Allora è chiaro che noi o andiamo sulla difesa europea, e allora, come dire, si contano le spese di tutti e, come dire, si arriva al 2%, si riesce a fare una difesa che ci protegge davvero anche in caso di disimpegno americano con Trump, oppure siamo fregati e noi non avremo i soldi né per la difesa né per altro. Cioè, da questo punto di vista l'Italia è un paese che dipende tantissimo dall'Unione Europea. A me ha fatto oggi, ad esempio, tra quelli che hanno votato contro ci sono stati 5 Stelle che hanno attaccato von der Leyen, campione dell'austerity. Il più grande successo di Conte, Presidente del Consiglio, è stato di aver ottenuto il Next Generation EU, di cui l'Italia è il maggior beneficiario. 200 miliardi grazie al debito comune fatto all'Unione Europea. Come fa Conte a dire che Ursula von der Leyen è il campione dell'austerità? Cioè, come dire, è veramente la contraddizione fatta persona. Allora, questa cosa qui,
o forse sono le dichiarazioni ad uso nazionale, appunto, in campo europeo.
Però resta vero che noi senza il PNRR, cioè la parte italiana del Recession EU, non avremmo avuto nessuna ripresa economica dopo il Covid. Senza gli acquisti del debito italiano da parte della BCE, che tutto il debito abbiamo fatto nel Covid dalla BCE, noi non avremmo potuto rispondere al Covid. Senza i vaccini procurati dall'Unione, quante centinaia di migliaia di cittadini italiani in più sarebbero morti? Allora, oggi gli europei capiscono che l'Europa è la risposta, che di fronte alle grandi sfide non ce la possiamo cavare da soli, che di fronte a Stati Uniti, Cina, Russia, i singoli stati nazionali sono troppo deboli. Questa è la ragione per cui alla fine, anche stavolta alle elezioni europee, le forze europeiste hanno vinto, perché qualcuno dice i sovranisti hanno preso qualche seggio in più. Sì, però contrariamente alle previsioni di un'ondata sovranista non c'è stata, e le forze europeiste hanno comprato la loro maggioranza. Questo perché in realtà la gente capisce che l'Europa è la risposta. Di fronte a un mondo così tumultuoso come quello che stiamo vivendo, è evidente che ha bisogno di una maggiore integrazione. Un dato interessante è che negli ultimi mesi, per le elezioni, sono usciti in Italia tutta una serie di libri e tutti mettevano insieme Europa e sovranità. Europa sovrana, per la sovranità europea, la sovranità e l'Europa. Ma perché? Perché oggi tutti quanti capiscono che il tema di questa legislatura è completare la costruzione della sovranità europea nei campi in cui ci manca, cioè la fiscalità, la politica estera e la difesa.
E lo so, solo che quelli sono i dati di fatto contro i dati di ideologia, e appunto in questa altalena, in questo balance, bisogna vedere quando comandano gli uni o quando comandano gli altri. Ma così comincia però il nuovo governo, si dice, di Ursula von der Leyen, no? Come si dice?
Beh,
legislatura.
La nuova commissione, però in realtà è vero che, perché noi la chiamiamo commissione? perché quando è stata creata i governi nazionali non volevano far capire ai cittadini che stavano creando l'embrione di un governo europeo. Concluso questo dibattito parlamentare, questi voti, i cittadini stanno capendo che il Presidente della Commissione è un po' il Presidente del Consiglio dell'Europa. E io faccio notare una cosa, oggi c'erano a Londra 47 capi di Stato e di Governo europei. La Meloni, Starmer, Scholz, Macron, Sanchez, tutti quanti. Non c'è nessun media che sta coprendo questa cosa qui, perché è molto più importante l'elezione del presidente del governo europeo, anche se si chiama commissione, che non la riunione di 47 capi di Stato degli Stati nazionali, tra cui 27 Stati membri dell'Unione Europea, che stanno lì a discutere senza avere alcun potere decisionale, perché la comunità politica europea non ha alcun potere decisionale, che si fanno come un incontro per ragionare di questioni di sicurezza, l'Ucraina, altre cose, ma non senza decidere nulla.
Interessante spiegazione etimologica.
Sì. Un tempo non sarebbe stato così.
Eh sì, certo,
un
certo.
Tempo tutti i media avrebbero seguito il loro leader nazionale perché l'Europa sembrava una cosa poco importante.
Diciamo che nel silenzio dei termini il peso dell'Europa centralizzato aumenta e quindi poi piano piano lo seguiamo. Per adesso mi fermo, Roberto Castaldi, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, grazie Euroactive Italia. Insomma, mancano 2 minuti alle 7, quindi ci fermiamo per uno stacco e poi continuiamo. Sono le 7 in punto, è Pop Sera e le frequenze sono quelle di Radio Popolare. Allora, tra situazioni nazionali, situazioni europee, situazioni internazionali, per dirvi che a Genova è in corso una manifestazione di tutta l'opposizione, anche a livello nazionale, ma insomma, e al presidente della Liguria, Toti, per il quale oggi sono state formulate ancora richiesta di domiciliari per un altro nuovo capo di imputazione, il che mette in dubbio anche la possibilità che Toti riceva l'autorizzazione ad incontrare il ministro Salvini. È in corso la manifestazione, Schlein ha appena parlato, ha detto difendiamo il diritto al futuro di questa regione che non merita di essere tenuta ai domiciliari come il presidente Toti, e quindi Salvini e Meloni chiedano le dimissioni di Toti. Al momento non sembrano pensarci, ma insomma vediamo come va avanti. Da un'altra parte, in Francia si sta votando in Parlamento per diciamo il primo passaggio del dopo shock elettorale, che è quello di nominare un presidente del Parlamento, in attesa poi che si sappia anche che cosa succederà al governo, invece, che dovrà dopo delle dimissioni date, rifiutate, poi confermate, e insomma poi Macron avrà il pallino in mano forse, ma al momento invece è giornata in Parlamento per capire se trovano una quadratura del cerchio oppure no. Francesco Giorgini.
Buongiorno Massimo, buongiorno a chi ci ascolta.
Come stanno andando le cose?
C'è stato il primo voto, al primo c'erano 6 candidati, e è arrivato in testa il candidato del Nuovo Fronte Popolare con 200 voti, e al secondo posto il candidato del Fronte Nazionale, del Rassemblement National con 142, al terzo la ex presidente dell'Assemblea Nazionale Yael Grand-Pivet, cioè la macronista, con 124 voti. Seguono poi il candidato della destra e quello del centrodestra, chiamiamolo così, di uno degli alleati di Macron. I due insieme fanno 86 voti. La cosa importante da dire è che si sono ritirati per il secondo turno, perché questi 86 voti si riporteranno verosimilmente, e avremo i risultati tra qualche minuto, su Gaëlle Grand-Pivet, cioè la macronista, e che la porterebbe quindi in testa a 210 voti davanti a André Chassaigne, il candidato del Nouveau Front Populaire.
Ma 210 che sarebbero i voti utili per essere eletta, o bisognerebbe passare alla terza? Perché ci vuole la maggioranza assoluta.
Esatto, al secondo turno quello che conta è ancora la maggioranza assoluta, quindi 289 voti, e invece sarà al terzo turno che conterà chi arriva primo, sarà eletto presidente dell'Assemblea Nazionale. Quindi verosimilmente si andrà al terzo turno.
Mi dici che si sta prefigurando la macronista come
Si sta prefigurando, sì, assolutamente, perché c'è un accordo tra la destra e il centrodestra, i macronisti, il pezzo del centrodestra che si era un po' staccato dai macronisti per dar segno, diciamo così, ma si mettono tutti insieme. C'è però, ci sono 18 voti per un candidato, diciamo, libero, chiamiamolo così, indipendente, Charles de Courson, che è un uomo di centrodestra, ma deputato dal 1993, e che ha raccolto 18 voti. Questi 18 voti potrebbero essere decisivi, perché, come abbiamo appena detto, André Chassaigne a 200, Yair Gourlay-Pivet si troverebbe a 210-212, per cui i 18 voti potrebbero cambiare le cose al terzo turno, sempre che il candidato del fronte del Rassemblement National, Sébastien Chenu, si mantenga al terzo turno e che invece non faccia votare i suoi per la macronista, per fare sbarramento al nuovo Fronte Popolare.
Vabbè,
che ci riporterebbe, se fosse eletta la macronista, ci riporterebbe a esattamente prima delle elezioni, cioè a dire, il primo ministro è lo stesso, certo, la presidente dell'assemblea è la stessa, il presidente della repubblica è lo stesso, come se nulla fosse successo, tutto deve cambiare perché nulla cambia.
E quella che sembrava la partita di poker perdente di Macron si rivelerebbe in questo modo, in qualche modo,
A grande scapito, diciamo così, della democrazia e del voto degli elettori, ma effettivamente a grande vantaggio del centro macronista, che in qualche modo rinascerebbe dalle proprie ceneri con un'alleanza, questa volta esplicita, con la destra tradizionale e eventualmente con la benevolenza o la diciamo una forma di neutralità da parte del Rassemblement National, soprattutto se il programma è quello che la destra sta negoziando, la destra tradizionale, con i macronisti, cioè dire un programma sulla sicurezza e l'immigrazione che andrebbe di fatto in direzione del Rassemblement National.
Ma queste sono ancora illazioni, perché siamo al secondo voto e bisognerà vedere il terzo e come si compongono tutti questi numeri e numeretti. Ma ti seguiamo da partire dal giornale radio. Grazie Francesco.
A più tardi.
Ciao ciao a Parigi e quello che sta succedendo in Parlamento in questo momento. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I caught your name. I'm not your friend. I'm not your friend.
una puntata di Pop Sera che è iniziata, diciamo, andando a guardare il presidio davanti al carcere di Brescia, e sotto il titolo, diciamo, a volerle guardare, le cose si vedono e ci sono e raccontano. E la voglio concludere anche questa prima parte nello stesso modo, altro luogo, ma non si chiama carcere, si chiama CPR. Poi la situazione ce la facciamo raccontare al suo interno, perché la situazione di caldo è la stessa per tutti, e la situazione di convivenza interno o meno, o quantomeno le condizioni che si ritrovano, sono quelle da verificare. E allora, Luca Paladini, benvenuto.
Ciao Massimo, buonasera.
Ciao, ciao. Allora, consigliere in regione di opposizione che è andato a guardare, a visitare, come si dice, come sono prerogative anche possibili, il CPR, cioè centro di permanenza. Adesso CPR sta per centro di permanenza e rimpatrio, giusto?
Sì.
Ecco. Cosa hai trovato?
Allora, siamo usciti in questo momento, ero con il dottor Coco della rete No CPR. Siamo usciti in questo momento, siamo stati 3 ore e abbiamo trovato un quadro abbastanza desolante, anzi, devolo abbastanza, per cui persone in luoghi con 35 gradi e il 50% di umidità che stavano in questi cortili patiscenti nel tentativo di trovare un po' di refrigerio. Abbiamo trovato dei frigoriferi che non sono funzionanti dove dovrebbe starci del cibo. Abbiamo trovato bottigliette di acqua calda perché vengono tenute per ore fuori al sole e non vengono messe in locali idonei. E abbiamo ovviamente trovato una situazione di stress psicologico e fisico da parte di chi sta dentro al CPR veramente drammatica. Casi anche singoli, una persona che denuncia di avere crisi epilettiche e resta dentro, una persona che solo 3 giorni fa aveva un gesso e oggi si ritrova con una garza, mandato 2 volte al pronto soccorso e rimandato al CPR in condizioni con una gamba piena di ecchimosi, una gamba viola, io l'ho vista. Quindi parliamo di persone che stanno male fisicamente, visibilmente fisicamente, stanno male psicologicamente. E poi quello che è la condizione di tutti è quella di, ogni volta che vado me lo sento dire e la vivo come una sconfitta evidentemente della politica, ma è perché io sono qua, ma perché io sono qua, che è anche la condizione per la quale psicologicamente poi le persone finiscono con l'essere ovviamente e il vivere una situazione di fortissimo stress che provoca anche degli svenimenti, perché chiaramente il caldo legato allo stress, legato alle condizioni climatiche, provocano anche degli svenimenti.
Ma queste
quindi
sono
una situazione che si conferma tragica in ogni aspetto.
Queste sono situazioni, Paladini, che però, come dire, ogni volta che gli si dà voce, poi mettono in evidenza le stesse contraddizioni, no? Il dire il perché sono qua è una cosa che dal momento delle istituzioni di questi CPR, dell'istituzione di questi CPR, di per sé in natura è di gente che è lì ma non per dei reati commessi. Poi basta non parlarne o lasciare scivolare via la cosa e sembra che ritorni nel silenzio, ma lì è costitutiva per chiunque sia lì dentro la domanda del ma perché io sono qua?
Ovviamente sì, tu mi hai giustamente presentato come un consigliere regionale d'opposizione, perché se fosse per me questi luoghi chiuderebbero oggi. La domanda è strutturale, la domanda è ineludibile, perché poi sono fondamentalmente luoghi che semplicemente servono a nascondere la polvere sotto il tappeto di fronte al fatto che ci troviamo di fronte a delle infrazioni di carattere amministrativo. Cioè c'è gente detenuta per banalmente dei documenti scaduti, e come puoi pensare di convincerli a rimanere calmi, tranquilli, composti, quando tu sei fondamentalmente in un carcere a cielo aperto semplicemente perché è un documento scaduto? Va da sé che le condizioni di stress, di tensione, stanotte è stato appiccato un mini incendio, per fortuna domato quasi subito, però siamo di fronte a situazioni che proprio per la natura del luogo stesso possono provocare delle situazioni che potrebbero poi generare anche tragedie che a volte si riescono a controllare, come appunto riuscire a spegnere un incendio che nella notte è divampato qui in via Corelli, e altre volte invece possono provocare episodi anche di autolesionismo che portano le persone a suicidarsi. Nei CPR la gente si ammazza anche, questo è un'altra cosa da dire e da ricordare.
Non vorrei poi commettere delle inesattezze eccessive, però poi quella struttura ha anche in ballo al momento poi una questione di, diciamo così, di appalto, non so come...
Commissariamento.
Sì, di commissariamento in questo momento, e quindi poi di, come dire, di riconoscimento della legittimità a chi dovrà gestire poi una struttura del genere.
Sì,
e lo dico perché a maggior ragione nei momenti, nelle strutture, nelle situazioni delicate, dove addirittura la loro istituzione è di tipo conflittuale, poi diventa ancora più importante la totale trasparenza di chi li gestisce. Come è messo al momento il CPR da questo punto di vista di commissariamento?
Massimo, è andata via la linea per 10 secondi, la domanda non l'ho colta.
La domanda resta legata a quello, cioè al momento il commissariamento, e quindi che futuro c'è per questo CPR, perché che futuro si sta organizzando?
Qui, cioè, voglio dire, l'aria che tira è quella per via Corelli di mantenere il luogo e se possibile addirittura ampliare il numero di persone da buttarci dentro. L'aria che tira a livello nazionale è nota. Cioè, si vogliono fare CPR in tutte le regioni e si vuole far sì che appunto questi luoghi, se possibile, persino per la Lombardia si parlava di un secondo CPR da aprire dalle parti di Brescia. Quindi non siamo di fronte a una politica che si interroga sull'utilità di avere dei luoghi del genere. Siamo di fronte alla politica che governa, Regione Lombardia come governa a livello centrale, che dice no, facciamone di più, no, mettiamone ancora più dentro. E poi uno va a vedere questi luoghi e si accorge della totale inutilità, della totale ingiustizia che questi luoghi urlano, ti urlano dietro, perché quando uno qua dentro ci entra coglie la totale mancanza di giustizia nei confronti di persone che non possono essere detenute per la sola colpa di avere dei documenti scaduti. E questo, cioè, io credo che chi ascolta ha un grado di sensibilità capace di capire quanto può essere, come dire, stressante, ma a livelli di uscire realmente di testa, l'idea di trovarsi dentro delle celle nelle quali tu sai di non aver commesso fondamentalmente nessun tipo di reato. Questa cosa, se devo fare una fotografia dell'Italia di oggi, non solo è messa in discussione, ma si addirittura pare essere quasi un modello, al punto che il governo ha pensato e sta ragionando sull'ipotesi di mettere un CPR in ogni regione. Ma non è ovviamente questa la soluzione, non è ovviamente questa la strada per provare a ragionare sui temi dell'immigrazione. Io esco da qua nuovamente, ogni volta che vengo qua, sarà la sesta, la settima volta da quando sono in regione, provato da un punto di vista anche, lasciamo perdere l'aspetto politico, umano, per la totale ingiustizia di vedere queste persone in queste condizioni, che mangiano quello che mangiano. Ricordiamo che il commissariamento è figlio anche del fatto, oltre che per, come dire, gabole legali, anche per il fatto che hanno scoperto il cibo con dentro i vermi, mangiano quello che mangiano, bevono quello che bevono, stanno nelle condizioni nelle quali stanno, e va da sé che poi succedono episodi che poi li portano a compiere gesti pericolosi per se stessi e per anche chi deve gestirli.
Grazie di questo racconto, Luca Palladini.
Grazie a voi.
Grazie, consigliere, appunto, lo ripeto, di opposizione in Regione Lombardia, in questo racconto di Popsera che si era aperto con la manifestazione fuori dal carcere di Brescia e poi sovraffollamento è condizione comune per tutti, situazioni ovviamente diventano ancora più acute nelle fasi di caldo come questo. Qui si aggiunge l'elemento appunto della reclusione a fronte di una questione amministrativa, cioè di mancanza di permesso. Ma questo era il racconto. Come sempre vi ricordo, alle 19.30 il notiziario di Popolare Network, a seguire Metro Regione, poi noi andiamo avanti fino alle 7 in una giornata che poi nel pomeriggio a sera, anzi, americano, significherà il discorso di Trump alla convention repubblicana di Milwaukee. Ovviamente di questo avrete reso conto domani. I'm dancing in that street. Ooh, music. I've torn my shoes from my feet. Romancing. It's got me dirty and sweet. It's got you reeling and rocking. Won't you let me slam my thing and fall in. I think it's all I can do. Great goose has gone, got a line on my hand, Charlie on my back. è lungo, David Bowie. Ma meno male che ogni tanto ce lo si può permettere. Popsera del 18 luglio 2024, do la linea alle notizie di Popolare Network, a seguire Metro Regione come sempre. E poi rientriamo noi anche con la musica e con voi, eccetera, andiamo avanti fino alle 8:30, questi sono i pomeriggi di Radio Popolare, la linea alle notizie. Cinque minuti dopo le 8, con la sigla rientra Popsera, andiamo avanti fino alle 8:30 dopo l'ondata di notiziario delle 19:30 e poi di Metro Regione. E viene da dire, pigliamocela un po' comoda adesso, pigliamocela un po' lenta. In fondo è sempre il 18 luglio e vi evito la gradazione della temperatura che c'è. No, anche perché proprio di lentezza invece, se vi va vorrei parlare con voi allo 02 33 001 001, per telefonare da qui alle 8:30 oppure coi messaggi al 331 6214 013. Perché poi quando se ne parla nella vita delle persone sembra sempre che appunto la lentezza, cioè il riacquisire un po' di lentezza, sia un obiettivo che fortunati voi che ce l'avete, fortunati dove la lentezza può essere di nuovo un sistema di regolazione del ciclo della vita, dove invece poi non è possibile, eccetera. Tanto invocata poi quando si fa qualcosa per ottenerla a livello sociale, ovviamente si sollevano le barricate. E ugualmente però dei dati poi positivi ci sono a vederli guardare. Non mi voglio concentrare su questo, però ve li dico perché so che molti di voi ci tengono a vedere quella cartina di tornasole come sta andando. Parlo di Bologna, parlo di una città che si è messa in autoriduzione di velocità, quantomeno per quanto riguarda il traffico e la circolazione. Sono passati 6 mesi dalle introduzioni della città a 30 all'ora, per intendersi, cioè a parte qualche via di scorrimento veloce, tutte le altre invece obbligo di 30 all'ora. Sono passati 6 mesi e allora si parla di calo degli incidenti stradali di oltre il 10%, calo dei feriti di oltre il 10%, calo dei morti da incidente, da investimento di oltre il 30%, poi visti i numeri assoluti dove contano vuol dire che ci sono stati più di 150 incidenti in meno, più di 140 feriti in meno, 5 morti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Certo, contemporaneamente sono aumentate le persone ferite in prognosi riservata, cioè sono diminuiti i morti, sono aumentati i feriti, nel senso che gli incidenti poi provocano ugualmente problemi, ma provocano meno morti. Ugualmente il Comune di Bologna prudentemente dice: sono primi dati, abbiamo detto che ci vuole un anno prima di tracciare un bilancio consolidato, insomma ci sembra che la tendenza sia invertita, ma aspettiamo tutto l'anno per poter fare un nostro bilancio. E questo riguarda quelle che si chiamano sincronie sociali, cioè il traffico per esempio in una città, ma in nome di un concetto che sembra il concetto tanto agognato da tutti nella vita delle persone e poi tanto contestato quando invece si cercano dei regolatori, e cioè la lentezza, rallentare la vita. Come siete messi? Ci state provando? Ci state riuscendo? Dove? Come? E non è soltanto una questione di circolazione, anzi è una questione proprio generale, o è argomento che non vi riguarda per niente? Rallentare un po'. È una parola che vi torna? Se volete 02 33 001 001 e a voi dirmi su che cosa state tentando di rallentare. Si può rallentare negli spostamenti, ma si può rallentare nella quantità di impegni che si prendono, si può rallentare nelle relazioni sociali che si intrattengono. Si può scoprire che rallentandoci si ritaglia degli spazi più sensati e più utili, o si può scoprire che invece rallentandoci si annoia. Rallentare, non a caso Jamiroquai invece parla di runway e via. Se volete 0233 001 001 in questa semiserata di luglio inoltrato. Allora, mentre Jamiroquai continua a correre, rallentare, la mia sensazione è che la velocità, e non è solo questione appunto di circolazione, è questione più ampia, insomma è stata anche origine di grandi processi culturali in nome della velocità, il mito della velocità non sia più la dimensione trainante, la dimensione figa. Possiamo dirla così. Continua a esserci, ma il lusso si ritaglia magari da altre parti, cioè il tentativo di rallentare dove è possibile. Non a caso un ascoltatore mi scrive: no, nelle città il tempo è l'unica cosa più preziosa dei soldi, per i lavoratori standard milanesi è un vero lusso, e non a caso, dice, gli operai di oggi, corrieri, lavoratori, logistica, vengono strozzati proprio lì sul tempo, appunto. Ed è quella un po' la cosa curiosa di impazzimento, che è l'evidenza di tutti che le cose vengono, le persone vengono strozzate sul tempo, ma poi quando per esempio la figli dall'altro lato, una città, dice beh proviamo tutti a rallentare, c'è un pezzo invece di società che in nome di chissà che cosa invece sale sulla barricata dicendo tu non mi puoi privare della mia libertà di voler utilizzare la velocità. Come siete messi con quest'idea velocità e rallentamento? 02 33 001 001, se volete. Pronto?
Pronto, buonasera.
Ciao, chi sei?
Sono William.
William, ciao.
Sì, ciao. Allora, per rallentare con mia moglie abbiamo deciso abbastanza velocemente.
in pochissimo tempo abbiamo deciso di trasferirci in Sicilia e rallentare tutto, rallentare il mio lavoro, rallentare i ritmi di vita. Abbiamo trovato una piccola casetta nel Trapanese, nella campagna trapanese, e cerchiamo di rallentare, sì. Penso che sia, alla soglia dei 60 anni, penso che sia l'imperativo, ecco, l'imperativo è rallentare.
È una cosa collegata all'età?
Credo anche. Credo che non mi sento più in grado di correre come correvo, che ne so, 10-15 anni fa. Non mi sembra neanche utile. Vorrei passare a quell'altra parte, insomma, godermi più la vita e correre di meno. Ecco.
Ma e la cosa che ti chiedo è appunto anche collegata a quello. Com'è che una cosa che dici tu e che credo sia anche condivisa da tanti, al di là che poi siano stati capaci o meno, o possano o meno farlo, poi dall'altro, per esempio, quando si va su questioni materiali come appunto il rallentamento della circolazione o meno in una città, invece sposta direttamente l'ambito su partiti dell'auto e non dell'auto, cioè come se dentro anche in quella cosa lì non ci fosse questo tema del rallentamento generale come una possibilità che viene data.
Può darsi, magari anche vigliacamente siamo andati in un posto dove la lentezza è ben nota, insomma, in Sicilia questa cosa è...
Cioè dove non avete dovuto introdurla voi, dove c'è già.
Sì, sì, appunto, c'è la lentezza che c'è di già in questi luoghi. E poi chiaramente un altro tipo di vita, chiaramente sarà un guadagnare di meno e spero vivere meglio, ecco, tutto qua.
Mi chiami da lì, dalla Sicilia?
No. Siamo ancora in Milano, siamo in fase di sistemazioni, traslochi, pensieri, organizzazioni per il prossimo futuro, per organizzare il mio lavoro in modo tale che possa farlo al 100%.
Senti, mi hai detto che avete deciso velocemente di rallentare. In quanto tempo l'avete deciso materialmente?
Praticamente dalla prima idea a comprare la casa è passato tipo 6 settimane.
Ah, cavoli!
6 settimane, sì.
Cavoli, veloci.
Sì. Penso che siano stati vari colpi di fortuna e grande amore per quelle terre che conoscevamo, ma ora vorremmo conoscerle di più, anzi viverle di più.
Sembra un bel progetto, ti ringrazio William.
Grazie a voi.
Ciao, buon trasferimento. Pronto? Pronto? No, tu non è una cosa che mi convince per essere una telefonata. Pronto?
Ciao, sono Piero, ti chiamo da Bologna.
Ciao, Piero da Bologna. Vabbè, tu sei direttamente coinvolto nella circolazione invece stradale.
È una farsa, non è vero.
Non è vero.
Hanno fatto finta di fare 4 multe all'inizio. Poi il grande organizzatore di feste, travestito da sindaco, è andato, la prima multa che hanno fatto è andato a scusarsi. Lepore.
Ma infatti non mi risulta che siano aumentate tanto le multe, no?
No, ma perché nessuno controlla e la gente continua ad andare come pazzi per strada. Hanno installato nelle grandi vie di comunicazione dei...
Però dicono che quei dati degli incidenti, eccetera, invece quelli sono numeri, no?
Non lo so, io adesso non è che posso contestare.
Ah, no, certo.
Non ce li ho. Però ti dico l'impressione, io giro sempre in bicicletta o per lavoro in macchina, e ci pensavo giusto oggi, cioè i primi giorni tutti piano,
certo.
I tassisti che hanno gli adesivi contro l'epore, così, ma non caga, i 30 all'ora non li caga per nessuno.
No, ma infatti devo dire che già l'amministrazione dice l'importante è però, come dire, mantenerlo questo abbassamento di velocità, che a maggior ragione se tu dici che nei fatti non c'è stato, sembra ancora quasi più magico, cioè basta nominarla questa cosa per ridurre la mortalità, sarebbe meraviglioso.
Quello che non è calato sono i manganelli contro... Chi pensa che questa città non debba essere solo a servizio dei bed and breakfast, dell'aeroporto e di cose simili.
Vabbè, lì stai mettendo insieme altre cose.
No, non sono altre cose, perché il Don Bosco, c'è cioè questo parco che è stato sacrificato a un progetto di una scuola assurda o al tram, lì sono andati avanti con le randellate. Poi per il resto la città a 30 all'ora non c'è, le piste ciclabili finiscono contro i muri.
Ok.
E lei pure con...
A maggior ragione, allora sarà interessante andare a vedere che cosa spiega questi dati che al momento stanno fornendo. Senti, tu col rallentamento come sei messo? Non parlo di circolazione, parlo di vita.
No. Mi piacerebbe tanto.
A potere, tu dici?
Mi piacerebbe tanto.
Cos'è che lo impedisce?
Potere lo impedisce, secondo me, alcuni limiti mentali e anche il fatto... Che, no, probabilmente solo la testa che lo impedisce, il pensare che
puoi farlo,
mantenere questi, che puoi farlo e che dargliela su, come si dice a Bologna, cioè abbandonare questo folle sistema che ci sta veramente mandando contro un muro, sia una cosa così difficile.
Ti ringrazio, ciao.
Ciao.
In effetti è possibile. Allora, Federica mi scrive che per il secondo anno di fila, dice, abbiamo scelto per le ferie, ecco, infatti, perché poi l'idea di rallentare è una cosa che può coinvolgere molti campi, abbiamo scelto per le nostre ferie una meta non turistica con uno scambio casa. Siamo in una zona d'Europa dove oggettivamente c'è poco da fare. Cerchiamo di insegnare ai nostri figli ad annoiarsi in maniera sana. E dice, tra l'altro, viviamo in una città all'estero dove i limiti in città sono a 30 km, ma parla di viabilità, e si vive assolutamente meglio, soprattutto perché i limiti vengono rispettati da tutti. Questo a proposito, insomma, però del tema più di circolazione. Come siete messi con il rallentamento? Un ascoltatore scrive, Vincenzo, io sono alcuni anni che ho rallentato, e poi bisogna vedere che cosa intende, però dice, e sono più produttivo di prima semplicemente perché ho più tempo per fare meglio le cose che continuo a fare, cioè le cose che faccio. Un altro, Antonella, che dice, ho rallentato nel lavoro rinunciando a un avanzamento di carriera in favore di tempo libero e vita privata, e la salute ne ha guadagnato. Quanti di voi in questo periodo lungo, fate voi i tempi, l'ultimo anno, eccetera, ma si sono trovati a fare delle scelte che lo sanno, se ne sono accorti, che hanno a che fare con l'idea del no, rallento un po' anziché velocizzare. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Silvia.
Silvia, benvenuta.
Ciao. Allora, solo a dirti un po' di pensieri liberi. Allora, io sono in pensione...
Dimmene due, dai.
Ok. Sono in pensione da pochi mesi e quindi mi sono sempre immaginata che dopo questo riguardo avrei rallentato i ritmi della mia vita. E dico che è difficilissimo farlo, perché ormai siamo come orologi caricati con una molla per andare a una certa velocità, e abituarsi a godere invece del proprio tempo in modo diverso non è automatico e non è facile.
Cioè, hai ragione l'ascoltatore di prima, è una roba della testa.
È una roba mentale, però oltre a questo c'è anche qualche cosa di più strutturale, che sono l'organizzazione dei tempi della città, dei tempi del vivere, che riguardano l'apertura dei negozi, l'apertura degli uffici pubblici, i mezzi di trasporto, per cui anche se tu in certi momenti ti imponi una lentezza, finisci poi per scontrarti col fatto che però se devo fare la spesa e lo stesso giorno devo andare dal parrucchiere, devo concentrare comunque tutto in un certo numero di ore, e questo mi impone comunque di andare in ogni caso ad una certa velocità.
Cioè, se ti imponi la lentezza rischi di arrivare tardi, insomma.
Esatto, oppure rischi di non, di, per dire, le compere, le, banalmente anche le cose necessarie, le visite mediche, gli esami, il dover andare in posta piuttosto che in banca. La vita delle nostre città è concentrata comunque in un certo numero di ore.
Però uno potrebbe dirti, vabbè, però lo puoi rallentare nel senso dilazionarlo nel tempo.
Più giorni. Certo, questo lo posso fare io magari perché sono in pensione, però se uno lavora non è così facile che possa avere a disposizione più giorni per fare più cose e deve quindi necessariamente concentrare gli impegni e gli obblighi in un certo lasso di tempo.
Però è anche vero che forse così come...
Bisognerebbe ripensare anche l'organizzazione delle nostre città e capisco
questo
che
fuori
questo
di dubbio.
È un discorso molto difficile, perché poi se io ti dico lasciamo aperti i negozi fino a mezzanotte o addirittura 24 ore su 24 come succede in altre parti del mondo, però poi entra in gioco il discorso dei diritti dei lavoratori.
No, questo fuori di dubbio, però è anche vero.
Lavorare.
Sì, però è anche vero che giusto un secolo fa, insomma, il concetto di velocità era una roba che non è che passasse solo attraverso il dire liberalizziamo, che ne so, i tempi, eccetera, era come un concetto molto più ampio, no? Aveva a che fare anche con l'idea delle relazioni sociali, dei rapporti umani, sì, eccetera. Allora c'era questa mitologia montante della velocità. Mi chiedo come se l'aspetto invece del rallentare stia coinvolgendo appunto non soltanto gli spostamenti, ma proprio una visione generale della vita.
Sicuramente bisogna abituarsi, e ripeto, non è facile, però credo che sia indispensabile farlo, rivalutare la necessità di apprezzare anche l'ozio, di apprezzare il fatto di non fare niente. E questo si deve cominciare, come diceva credo un'ascoltatrice poco fa o qualcosa che tu hai letto, dall'educazione dei bambini. Noi siamo abituati come genitori a voler riempire il tempo dei nostri figli. Forse bisogna imparare a svuotarlo il tempo dei nostri figli e far imparare loro che anche stare a guardare il soffitto sul divano con i propri pensieri è educativo e fa crescere anche quello.
Forse appunto
andare a tutti i costi alla festa piuttosto che alla palestra o all'oratorio eccetera, e quindi l'estate soprattutto è il tempo di questo ozio positivo, e però bisogna cominciare molto presto.
Lo stavo sottoponendo alla vostra verifica, ti ringrazio, è tutto un complesso di cose come diceva il tale. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, mamma mia come ti sento male però.
Davvero?
Allora, no, sei con un viva voce lontano.
Sono un viva voce lontano che finirà tra 3 secondi, adesso accosto così non mi arrestano.
E allora togli il viva voce. Così è tutta, è tutta un'altra gioia. Vai.
Allora io mi chiamo Yuri, ciao Massimo.
Benvenuto.
Mi tenevo perché è proprio il mio tema. Allora esperienza fresca, quindi dal 1 luglio ho fatto come dire un accordo molto onesto con l'azienda con cui lavoro, per cui ho portato il desiderio di avere qualche ora in più a settimana per poter stare più con i miei bimbi, con la mia famiglia e come dire rallentare un pochino. Questa cosa è stata accolta, quindi si è trasformata in un nuovo accordo di lavoro, ovviamente a fronte di una riduzione dell'orario e anche dello stipendio, sa bastan dire. È come avere una vita in più, cioè i 3 pomeriggi in cui io finisco alle 16 si genera un benessere che io davvero mi sento di avere una fortuna immensa. Quindi questo è per dire... Cioè, poi forse ti interessa come ci si arriva,
no? No, sai cosa? Scusa, ne approfitto per una cosa, perché non vorrei mettere insieme le mele con le pere, ma mi chiedo se invece stiano insieme. Cioè, per esempio, a uno come te, che ci ha ragionato evidentemente sul suo rallentamento, no? Sulla voglia di rallentare. Poi quando ti dovessero dire, così mi porto di botto sull'altro lato, da domani la città viaggia più lentamente, quantomeno forse tu capisci di più l'intenzione, o no?
No, ma guarda, per me
è hai capito?
No, ma è un desiderio universale, nel senso che non siamo tutti obbligati, però come dire, sì, sento in questa fase che devi poterlo fare, cioè devi poterti trovare a un certo punto della tua vita dove puoi rinunciare a qualche centinaio di euro al mese perché nel frattempo hai risparmiato un po', il mutuo te lo sei preso, okay. È una situazione che magari non dura sempre, magari fra due anni si ribalta.
Ma se domani ti dicono tutta la città viaggia a 30 km all'ora, tu sei più predisposto a capirla.
Per sì, perché è una gioia, cioè non
no, no, era
dire,
capire
è
quello.
La tua gioia che si espande, cioè perché sì, riappropriarsi per chi la desidera, perché magari c'è
certo,
gente che lavora 20 ore al giorno,
ovvio,
che
dice. Ovvio, ovvio, sì, 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 ma infatti io chiedevo semplicemente che livelli di collegamento ci sono tra i vari campi in cui può entrare quella parola, cioè il rallentamento. Ti ringrazio un sacco, in bocca al lupo. Ciao, 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 ciao,
ciao.
Questo è quanto. E come faccio adesso a dirlo che in nome del rallentamento è finito il tempo? E infatti c'ha ragione anche Fabrizio che mi scrive: beh, in effetti dovreste rallentare anche voi e gli inviati quando leggete i servizi al giornale radio. Perché poi quando uno dice rallentamento vai a capire dove finisce sta cosa. Forse si tratta sempre di fare degli equilibri. Comunque sono le 8:30, io ho sfarato già di un po' e quindi con la sigla, mi dispiace per quelli che sono in linea adesso che stanno sperando di prendere le telefonate, ma invece mi fermo. Vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo domani se volete, a partire dalle 18 è sempre Pop Sera fino alle 20:30. Buona serata da Massimo, state bene.